Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Il Consiglio federale stanzia 20 milioni di franchi per i bisogni umanitari della popolazione palestinese nei territori occupati e per l'UNRWA in Giordania, Libano e Siria. Dal terreno sentiremo la testimonianza di un medico dopo l'allarme lanciato dalle Nazioni Unite, secondo cui 14.000 bambini e bambine in tenera età moriranno entro due giorni se non arriveranno massicci aiuti nella striscia di Gaza. Visita del presidente russo Putin a Kursk, la prima da quando la Russia dice di aver riconquistato la regione al confine con l'Ucraina. Putin non sembra voler cercare il compromesso. Grande operazione antimafia in Italia, arrestate 97 persone accusate di far parte di un complesso sistema presente in tutto il territorio nazionale, tra i reati contestati il traffico internazionale di droga. Booking dovrà abbassare i prezzi in Svizzera, alla piattaforma per prenotazioni alberghiere è stato ordinato un taglio di un quarto delle commissioni applicate. Booking farà ricorso, sollievo invece da Hotellerie Suisse, l'associazione degli albergatori valuta la richiesta di un risarcimento retroattivo. 20 milioni di franchi a sostegno dei palestinesi, quanto ha deciso di stanziare dunque il Consiglio federale. 10 di questi sono destinati all'Agenzia ONU per i profughi palestinesi, l'UNRWA appunto, per Giordania, Libano e Siria. L'UNRWA viene anche sostenuta nel tentativo di rafforzare la sua imparzialità come raccomandato a livello internazionale. Da Berna Anna Riva.
9 milioni di franchi al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia UNICEF, al Programma Alimentare Mondiale, all'Organizzazione Mondiale della Sanità e alla Croce Rossa Svizzera, Mezzaluna Rossa Palestinese, per il loro lavoro nella striscia di Gaza e in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est. Lo ha deciso pochi istanti fa il governo, specificando che il budget totale per il territorio palestinese occupato nel 2025 ammonta così a 21 milioni di franchi. Ma anche l'UNRWA, l'Agenzia ONU per i profughi palestinesi, beneficia anche quest'anno dei fondi svizzeri. I 10 milioni proposti dal Consiglio federale sono destinati a sostenere le sue attività in Giordania, Libano e Siria. Un milione servirà infine, sempre nelle intenzioni del governo, ad attuare le raccomandazioni del rapporto Colonna, quel rapporto commissionato dalle Nazioni Unite e redatto dall'ex ministra degli esteri francese Catherine Colonna, che contiene 50 raccomandazioni rivolte all'agenzia, tra le quali rafforzare la sua imparzialità. Questo pacchetto da 11 milioni, 10 più 1, a favore dell'UNRWA verrà presentato alle commissioni di politica estera del Parlamento, come deciso dalle Camere federali lo scorso dicembre. Infine, il Consiglio federale esprime la sua preoccupazione per la tragedia umanitaria in corso a Gaza. Ricorda che Israele è tenuto a rispettare gli obblighi in materia di diritto internazionale umanitario in quanto potenza occupante. Chiede un accesso umanitario immediato e senza ostacoli alla striscia, il rilascio di tutti gli ostaggi e il ripristino del cessate il fuoco.
Intanto a Gaza i civili e il personale umanitario sono stremati dal persistente blocco degli aiuti che non arrivano malgrado le pressioni internazionali. Tom Fletcher, vice segretario generale dell'ONU, ha lanciato l'allarme. Se un massiccio flusso di aiuti non entrerà nella striscia nelle prossime 48 ore, altri 14.000 bambini e bambine rischieranno di morire di stenti. Vera Pellandini ha raggiunto telefonicamente Giorgio Monti, medico e operatore di Emergency, che ora si trova a Khan Yunis. Sentiamo innanzitutto com'è la situazione proprio oggi.
Ogni giorno porta difficoltà nuove a una situazione già difficile e molto compromessa. Nello specifico negli ultimi giorni c'è stato sono stati diversi attacchi a centri sanitari, quindi molti ospedali hanno chiuso la possibilità di ricoverare pazienti, anche centri di medicina di base. Ce ne accorgiamo nella nostra clinica, dove i numeri sono raddoppiati negli ultimi due giorni e quindi grandi difficoltà in più.
La comunità internazionale sembra muoversi, cercare di fare più pressione sul governo israeliano. Lei mi conferma che sul terreno per ora non si notano passi concreti? Sono entrati altri camion? C'è un miglioramento o no?
Non vediamo la differenza, sembrano un po' parole vuote viste da qui. In particolare, per esempio, l'accesso ai camion è stato un po' cosmetico dal mio punto di vista, considerando che sono entrati 5 camion e prima della guerra ne entravano 800 al giorno. Direi che è una goccia nel mare per risolvere questo problema.
Ieri si parlava anche di 14.000 bebè a rischio di morte, non si tratta più solo di carestia. Da questo punto di vista, quanto è grave la situazione per la popolazione civile?
La situazione è molto grave perché questi numeri, che sono i numeri ufficiali dati da uno studio e da una valutazione fatta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci fa capire quanto siano in pericolo le persone con carenze alimentari. La fame, che per la nostra lingua si può usare in diverse declinazioni, dal punto di vista medico è una malattia, la malnutrizione grave. E i bambini con segni di malnutrizione acuta severa, questa è la definizione tecnica, sono oggettivamente a rischio vita. Questi numeri sono impressionanti. Nella nostra clinica vediamo segni di malnutrizione, vediamo segni di carenze alimentari, è veramente una situazione tragica.
Questa è la situazione umanitaria nella striscia di Gaza. Da un fronte caldo all'altro, il presidente russo Vladimir Putin si è recato a Kursk per la prima volta da quando la Russia ha rivendicato di aver riconquistato la regione al confine con l'Ucraina. Alla fine di aprile Putin aveva annunciato la completa liberazione della regione, che però continua ad essere presa di mira dai droni di Kiev. Sentiamo quindi il valore di questa visita nel servizio della nostra collaboratrice, la giornalista di Repubblica, Rosalba Castelletti.
L'ultima volta che Vladimir Putin aveva visitato la regione meridionale di Kursk era metà marzo, all'indomani della proposta di tregua di 30 giorni avanzata da Kiev e Stati Uniti. Allora si era presentato in mimetica e aveva promesso che l'esercito avrebbe respinto le forze ucraine che lo scorso agosto avevano conquistato a sorpresa quasi 1.400 chilometri quadrati. Adesso il presidente russo torna a Kursk in abiti civili per confermare che l'obiettivo è stato raggiunto, la regione è stata liberata e gli abitanti evacuati potranno tornare presto alle loro abitazioni. Nel corso della visita Putin però ha anche parlato all'Ucraina e ai suoi alleati. Quando gli hanno chiesto se la confinante regione ucraina di Sumy sarebbe diventata russa, Putin ci ha scherzato su, dicendo di aver nominato apposta un nuovo governatore a Kursk perché non si accontenta e vuole di più. E poi ha più volte chiamato gli ucraini idioti. Il messaggio sottinteso è questo: inutile contrattaccare perché vi respingeremo e fareste meglio ad accettare la pace alle nostre condizioni, altrimenti la prossima volta che ci siederemo a un tavolo come a Istanbul rivendicheremo non solo la Crimea e le altre quattro regioni annesse nel 2022, ma anche Sumy e chissà cos'altro. L'ennesima conferma, se ce ne fosse bisogno, che Putin non cerca il compromesso.
Andiamo ora in Italia, dove questa mattina, su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, ci sono stati 97 arresti in tutto il territorio nazionale. Gli arrestati, accusati per associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico internazionale di droga e di altri reati, facevano tutti parte di un sistema complesso per la gestione degli affari illeciti. Il blitz ha colpito alcune delle più importanti cosche dell''Ndrangheta. Ci dice di più il nostro collaboratore Alessandro Braga.
In codice gli investigatori l'hanno chiamata Millennium e non è stata una semplice operazione antidroga, ma un'inchiesta che ha portato alla luce i nuovi assetti, le alleanze e le modalità operative dei clan dell''Ndrangheta calabrese. L'aspetto più interessante, la conferma, già emersa in inchieste precedenti ma mai in maniera così chiara, dell'esistenza di una struttura più in alto dell'organizzazione dei singoli clan, chiamata Provincia. Una sorta di CDA, così lo definiscono gli inquirenti, capace di gestire il monopolio del traffico di cocaina, dall'importazione dal Sud America alla distribuzione nei vari paesi europei, mettendo in sinergia le capacità delle famiglie ndranghetiste più potenti della Calabria e le loro propaggini in territori non tradizionalmente controllati dalla malavita, ma dove ormai il radicamento malavitoso è ben consolidato, come testimoniano ad esempio gli arresti in Lombardia. Nel mirino degli investigatori sono finite le storiche famiglie di Sinopoli e Platì, i Barbaro Papalì e gli Alvaro, e le cosche minori che orbitano attorno a loro, che avevano creato un sodalizio stabile in un'inedita alleanza tra i mandamenti ndranghetisti, come vengono chiamate le aree di influenza della criminalità organizzata calabrese. Un sodalizio che agiva anche facendo pressione su politici locali e condiscendenti per ottenere aiuti e che riusciva a condizionare non solo singoli politici ma intere assemblee legislative. Tra le persone finite agli arresti domiciliari c'è l'ex assessore regionale calabrese Pasquale Tripodi, mentre tra gli indagati ci sono Alessandro Nicolò di Fratelli d'Italia e Sebastiano Romeo del Partito Democratico.
Le ferrovie federali svizzere hanno pubblicato la bozza del nuovo orario che verrà messa in consultazione venerdì. A partire dal prossimo dicembre prevede, fra l'altro, un potenziamento con 2 Eurocity in più tra Chiasso e la Svizzera tedesca. Il potenziamento riguarda anche la tratta fino a Milano Centrale. Inoltre il collegamento diretto esistente per Bologna sarà prolungato fino a Firenze e durante la stagione estiva l'attuale treno diretto per Genova proseguirà più a sud fino alla Spezia. Mister Prezzi ordina Booking.com di abbassare le sue commissioni sulle prenotazioni in Svizzera, ma la piattaforma non ci sta e impugnerà la decisione dinanzi al Tribunale Amministrativo Federale. Il portale afferma di non essere d'accordo con quella che definisce una riduzione forzata dei costi per un prodotto, quello offerto da Booking, completamente opzionale. Giampaolo Driussi da Berna.
Per Stefan Meyerhans i prezzi applicati da Booking in Svizzera sono abusivi.
Questa è la terminologia della legge.
Più precisamente sono le commissioni trattenute sulle prenotazioni negli alberghi e negli altri alloggi che appaiono sul portale ad essere eccessive, di qui l'ordine del sorvegliante dei prezzi di ridurre le provvigioni di quasi un quarto rispetto al valore attuale entro 3 mesi e per 3 anni. Su quanto ammontino le commissioni Meyerhans non può dire nulla, certo è che i calcoli per arrivare a questa decisione non sono mancati.
Il calcolo dei costi e dopo vedere dove arriviamo, più di un margine, premesso questo margine normalmente si calcola in comparazione con altre ditte che sono in mercati simili, quindi il metodo dei costi ma anche il metodo del profitto troppo elevato, quindi c'è una moltitudine di metodi che è previsto della legge.
Che Mister Prezzi ordini a qualcuno di abbassare i prezzi in ogni caso raro.
È la seconda volta.
E a questo punto si è arrivati, non essendo stato possibile, trovare un compromesso, una soluzione amichevole con Booking. Il portale si rifà infatti a una decisione del Parlamento svizzero di 3 anni fa con la quale venne tolta la cosiddetta clausola bavaglio che impediva agli albergatori di proporre prezzi più bassi sui loro siti, decisione poi confermata anche dalla giurisprudenza europea. In una sua presa di posizione odierna dice:
non siamo d'accordo con la riduzione forzata del costo di un prodotto del tutto facoltativo, faremo ricorso e in attesa degli esiti non ci saranno modifiche alle nostre commissioni in base a questa decisione.
Questo significa che il dossier passa al Tribunale Amministrativo Federale. In caso di ricorso respinto, Booking potrebbe rivolgersi anche al Tribunale Federale.
Tra gli obiettivi di Mister Prezzi, come abbiamo sentito, c'è anche la volontà di rendere più competitivi gli hotel svizzeri. Ma quanto davvero questa riduzione delle commissioni prelevate da Booking dà sollievo agli albergatori? Alan Cramine ha cercato di capirlo sentendo un rappresentante di Hotellerie Suisse.
La soddisfazione è evidente da parte del lobbista del settore alberghiero svizzero.
Wir warten auf ihn seit 2017, also das ist eine große Erleichterung.
Aspettavamo questa decisione dal 2017, ci dice Christoph Hans, che è responsabile Public Affairs presso Hotellerie Suisse. Ma la riduzione di un quarto delle commissioni può davvero fare la differenza sui prezzi o sugli utili?
Das ist zwischen 12% und 18%.
Le commissioni di base applicate da Booking.com vanno dal 12 al 18% del prezzo, a seconda della destinazione. Quindi sì, secondo lui è una diminuzione significativa per gli albergatori che ad ogni modo ritengono corrette commissioni tra l'8 e il 9%. In attesa di capire l'esito dei ricorsi di Booking contro la decisione, anche Hotellerie Suisse sta valutando mosse giuridiche. Nell'altra direzione, però, come rivela Christoph Hans, l'associazione sta riflettendo se chiedere un risarcimento per le commissioni in eccesso pagate in passato. Sembra quindi un conflitto aperto con la piattaforma. Ma chiediamo, gli albergatori non potrebbero utilizzare alternative come Airbnb o altri siti? No, è questo il problema, dice lui. Il 77% delle prenotazioni su piattaforme in Svizzera avvengono su Booking, una posizione di mercato che lui definisce dominante e di fatto Booking può fare ciò che vuole. Detto questo, Hotellerie Suisse riconosce che Booking ha dato un'accelerata alla digitalizzazione nel settore, offre nuove opportunità di raggiungere clienti, ma ora in futuro si aspetta un po' più di collaborazione nella definizione dei prezzi.
A Zurigo è stato assolto l'ex presidente cantonale dell'UDC, Patrick Walder, che era stato accusato di razzismo. Al centro della vicenda un comunicato stampa in cui l'UDC cantonale zurighese avrebbe definito gli eritrei come, citiamo, criminali violenti che non si integrano. Sebbene il tribunale distrettuale di Ulster, chiamato a pronunciarsi, abbia definito la comunicazione discriminatoria, Walder non è stato ritenuto responsabile. Il tribunale ha riconosciuto al 37enne un risarcimento di 5.000 franchi. Altri scheletri negli armadi di Julius Baer. Da un controllo dei conti voluto dal nuovo presidente della direzione generale Stefan Bolliger sono emersi crediti inesigibili per 130 milioni di franchi, una somma che si aggiunge a quanto già perso con la holding Signa. In redazione Johnny Canonica.
Il buco più grande è del 2023, quando Julius Baer, storica banca zurighese, fu costretta a stralciare dal bilancio crediti per 600 milioni di franchi concessi alla holding Signa del miliardario austriaco René Benko, nel frattempo fallita. Un buco che è costato il posto agli allora responsabili della banca, sia a livello di consiglio di amministrazione sia di direzione generale. E di ieri sera è la notizia di un nuovo buco, più piccolo del precedente, è vero, scovato a seguito di un controllo voluto dal nuovo direttore generale Stefan Bolliger. La banca parla di una rettifica di valore riguardante crediti privati e posizioni su crediti ipotecari per appunto 130 milioni, con conseguenze in negativo sui risultati del primo semestre. Julius Baer tiene a precisare che quanto è emerso non ha alcun legame con il fallimento Signa. Julius Baer, che storicamente è specializzata nel private banking, a seguito della vicenda Signa aveva già annunciato di voler abbandonare il business dei crediti privati. Una decisione che ha acquisito di forza con quanto emerso nelle scorse ore.
Ad uno i cantoni fiscalmente più attrattivi in Svizzera si stanno giocando le loro carte per cercare di tenersi strette le grandi imprese. Domenica lo ha fatto Basilea Città con un pacchetto approvato in votazione popolare. È l'effetto dell'introduzione un anno fa dell'imposizione minima globale per le multinazionali che sta dando vita a un nuovo tipo di concorrenza fiscale. Ce ne parla da Zurigo Gianluca Olgiati.
Finiti i tempi in cui concorrenza fiscale tra i cantoni significava solo corsa al ribasso sull'aliquota d'imposta, la riforma dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, fissa una soglia minima. Qualsiasi multinazionale con un fatturato di oltre 750 milioni di euro deve pagare almeno il 15%. Le reazioni non si sono fatte attendere, come rileva uno studio della società di consulenza KPMG. Alcuni cantoni stanno alzando la loro aliquota verso il 15%, altri valutano misure per ridistribuire parte delle imposte alle aziende, spiega l'esperto di KPMG Stefan Kuhn. L'ultimo esempio, Basilea, con la sua industria farmaceutica, che ha varato un pacchetto da 500 milioni di franchi, ad esempio per contributi alla ricerca e all'innovazione. Tutto in regola? Sì, secondo Kuhn. A suo dire, la riforma dell'OCSE permette di concedere simili crediti d'imposta e li stanno introducendo anche altri cantoni, i Grigioni, Lucerna e soprattutto Zugo, che con le sue 400 multinazionali è il più toccato. Il consigliere di Stato Heinz Stenler non lo nasconde, la concorrenza fiscale è ancora forte. E non solo tra i cantoni, ma anche sul piano internazionale, con paesi come l'Irlanda o Singapore. Per Stenler è importante che Zugo cerchi di difendere al meglio i suoi vantaggi. Con un'incognita, per il consigliere di Stato non è detto che tutte le misure adottate dai cantoni vengano approvate dall'OCSE, ma per lui non c'è altra scelta.
La presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, è in visita in Svizzera oggi e domani su invito del Consiglio federale. È la prima visita di un presidente kosovaro nel nostro paese e per l'occasione sono stati organizzati diversi incontri bilaterali. Si parlerà della presenza kosovara in Svizzera, stimata circa 160.000 persone, e dei rapporti tra i due stati, in un momento peraltro delicato per il Kosovo. Dopo le elezioni politiche del 9 febbraio, il Parlamento di Pristina è infatti bloccato e incapace di trovare la prossima maggioranza di governo. Ne parliamo con Giovanni Vale, nostro collaboratore dai Balcani. Giovanni, quali sono le ragioni di questo stallo politico in Kosovo?
Sì, sono passati ormai più di 3 mesi dalle elezioni politiche del 9 febbraio e la nuova legislatura non è ancora cominciata in Kosovo. Il Parlamento di Pristina si è riunito per ben 18 volte nelle ultime settimane, ma non è stato in grado di eleggere il proprio presidente e il dialogo tra maggioranza e opposizione non sta producendo frutti. Il fatto è che Vedven Dosi, il partito progressista e nazionalista del primo ministro Albin Kurti, è uscito vincitore dalle urne ma senza conquistare la maggioranza assoluta dei seggi in aula. Kurti dispone di 48 seggi su 120 e può contare anche su 9 deputati rappresentanti le minoranze nazionali, ma per arrivare al fatidico 61 mancano all'appello ancora 4 voti. Ecco che ad ogni votazione la candidata di Kurti per il posto di presidente del Parlamento, ovvero l'ex ministra della giustizia Albulena Haju, si ferma a quota 57 su 120. I partiti di opposizione vogliono che venga presentato un altro candidato, mentre Vedven Dosi insiste su Haju e chiede che si proceda con un voto segreto, e intanto si comincia anche a parlare di un ritorno alle urne.
Ma come mai, Giovanni, maggioranza e opposizione non riescono a trovare un accordo?
I rapporti tra Vedven Dosi e il movimento del premier Kurti e gli altri grandi partiti kosovari sono sempre stati tesi. Kurti è arrivato al potere nel 2021 conquistando 58 deputati su 120 e da allora per 4 anni ha governato praticamente da solo con il sostegno di alcuni deputati rappresentanti le minoranze nazionali. Politicamente si presenta come un'opzione di rottura rispetto alle forze che hanno governato il Kosovo negli ultimi decenni, in particolare il Partito Democratico del Kosovo e la Lega Democratica del Kosovo. Ma davanti all'attuale impasse, Kurti ha proposto alla Lega Democratica del Kosovo di formare un governo di coalizione, ricevendo però un netto rifiuto. La settimana scorsa la presidente Vjosa Osmani ha provato a mediare tra i 4 principali partiti, ma senza successo, e lo stallo politico rischia ora di avere un costo per il paese, come ha fatto notare la stessa presidente. Senza un parlamento funzionante, il Kosovo non può ratificare accordi internazionali e nemmeno ricevere i fondi del Piano Europeo di Crescita per i Balcani. Parliamo di quasi 900 milioni di euro che Bruxelles ha previsto per Pristina e che rischiano di non arrivare.
Giovanni Vale sulla delicata situazione politica in Kosovo, la cui presidente in visita oggi e domani a Berna. I primi incontri si svolgeranno proprio fra poco, nel primo pomeriggio. A me non resta che salutarvi e lasciarvi allo sport. Buon pomeriggio.